Radio Palazzo Carli presenta Digitalk, comunicare oggi dalla A alla Z. Digitalk, la rubrica che vi accompagna nel mondo della comunicazione per scoprire come vivere il digitale con consapevolezza, in modo agevole. Digitalk, consigli immediati, esempi concreti e buone pratiche per comunicare in modo efficace, tutelarvi e riconoscere i rischi del web. Digitalk, la comunicazione digitale spiegata semplice per tutti, a cura di Anna Zuccaro.
Benvenute e benvenuti a Digitalk, comunicare oggi dalla A alla Z. Oggi affrontiamo un tema che sembra uscito da un film di fantascienza, ma che è già qui in realtà, nelle nostre tasche, l'intelligenza artificiale, ovvero come usarla davvero nella vita quotidiana. Spesso la televisione ne parla con toni allarmistici, i robot ci sostituiranno, le macchine prenderanno il sopravvento, ma per noi, nella vita di ogni giorno, che cos'è davvero? Perché non è un mostro meccanico, eh? Si tratta di programmazione, di informatica, anzi è proprio un software, un programma molto avanzato capace di fare calcoli e associazioni in una frazione di secondo. Dobbiamo immaginarla un po' come un assistente instancabile che ha letto tutti i libri del mondo e può aiutarci a trovare una risposta, a scrivere una lettera difficile, anche a tradurre ad esempio un foglietto illustrativo scritto in una lingua che non conosciamo. Oggi capiamo come usarla come alleata, senza averne paura, ma consapevoli dei suoi limiti. Iniziamo quindi a comprendere un po' il contesto. Cos'è l'intelligenza artificiale, quindi, e perché non si tratta in realtà di magia? Noi dobbiamo immaginarla non tanto come un cervello umano, ma come un potentissimo archivio capace di prevedere la parola, ad esempio, successiva in una frase. Se io dico, adesso uso magari un estratto noto a tanti, quel mazzolin di, la nostra mente va a completare la frase con la parola fiori. Ecco, l'intelligenza artificiale potremmo dire che fa la stessa cosa, ma lo fa su scala praticamente globale. Quindi noi dobbiamo ricordarci che non è un essere umano, perché anche se risponde in modo, si dice, assertivo, col buongiorno, mi dispiace se magari si segnala un errore, dobbiamo essere consapevoli che non prova sentimenti. Sta solo simulando quello che è un linguaggio cortese e ha compreso che questo linguaggio va per la maggiore basandosi su miliardi di conversazioni che ha analizzato online. Altro aspetto da considerare nell'intelligenza artificiale sono le allucinazioni. Questa è una parola molto importante, di forte responsabilità, un termine tecnico quello delle allucinazioni, perché a volte l'intelligenza artificiale, pur di darci una risposta, se la inventa. Pur di non, diciamo, di soddisfare quella che è una richiesta che viene vissuta come un bisogno, ed essendo una realtà che non fa beneficenza ma che chiaramente cerca consumatori, cerca utenti, deve in un certo senso soddisfare questo bisogno. Ecco che allora inventa la risposta citando ad esempio leggi che non esistono, fatti storici errati, magari manipolati, vincolati al fine di dare una risposta appunto esaustiva. Ma per questo noi non dobbiamo mai prendere quello che riceviamo dall'intelligenza artificiale come una verità assoluta, bensì come un suggerimento da verificare. L'intelligenza artificiale di fatto è già tra noi, quindi non stiamo parlando di massimi sistemi o magari di qualcosa appunto che ha a che fare con lo spazio, la medicina più complessa. Pensiamo che quando si usa il navigatore per evitare il traffico o quando il nostro cellulare ad esempio riconosce il viso per sbloccarsi, noi stiamo già usando l'intelligenza artificiale. Quando anche ad esempio viene compilato automaticamente un messaggio, vengono proposte parole. È uno strumento di utilità quotidiana, ma appunto uno strumento, come lo è stato il citofono, come lo è la lavatrice, come lo è il telecomando, con tutta la portata di novità di essere in un certo senso al debutto. Per quanto riguarda il dialogo, perché di fatto di dialogo abbiamo la parvenza di avere con l'intelligenza artificiale, ci sono tuttavia delle istruzioni per l'uso da tenere presenti. Per usare strumenti ad esempio come ChatGPT, come Claude, come Copilot, Gemini, sono nomi, no? Di vari sistemi, diciamo, di intelligenza artificiale, non servono codici complicati, basta scrivere in italiano corrente e semplice. E quindi come possiamo ottenere il massimo da questo strumento senza farci strumentalizzare? Innanzitutto cerchiamo di essere precisi. non comprende frasi complesse, molte subordinate, molte coordinate, quindi andiamo a essere abbastanza sintetici, essenziali, ma nemmeno troppo vaghi. Ad esempio, invece di chiedere aiutami a scrivere, banalmente potremmo andare a specificare il che cosa: aiutami a scrivere una lettera formale all'amministratore di condominio, oppure una lettera garbata al mio vicino di casa per chiedergli di abbassare il volume del televisore dopo le 10 di sera. Questo è un esempio semplicissimo, ma per dire, magari in quel momento noi siamo anche adirati e potrebbe essere d'aiuto nella forma, non tanto ovviamente nel contenuto. Poi possiamo anche chiedere delle spiegazioni sempre in ottica formale. Se ad esempio leggiamo una notizia particolarmente complessa, mi viene in mente, nel mio caso sarebbe qualcosa di finanza o di economia o qualcosa di giurisprudenza, possiamo magari incollarla e chiedere, dato questo articolo, mi spieghi questo testo come se avessi 10 anni, me lo puoi semplificare per punti salienti? E poi c'è un aspetto importantissimo da tenere a mente con l'intelligenza artificiale, quindi in realtà con tutti i canali che abbiamo in uso, perché vi ricordo che appunto lo usiamo anche come completatore dei messaggi. Ed è una regola del segreto, potremmo dire. Non dobbiamo mai dire all'intelligenza artificiale, ad esempio, questo è il mio IBAN, questa è la password del mio computer, o anche questo è il mio numero di telefono, perché tutto quello che noi scriviamo serve ad addestrare a sua volta l'intelligenza artificiale, e il prossimo che magari chiederà dammi i dati di questa persona potrebbe ad esempio estrarre anche il nostro IBAN, il nostro codice fiscale, il numero di telefono, le cose che abbiamo dato a nostra volta in pasto prima. Quindi le macchine vanno trattate come potremmo dire degli estranei, sì gentili ma incontrate al parco, a cui le cose intime non andremo sicuramente, o i nostri segreti sicuramente, a spiattellarle, a dirli, no? E per quanto riguarda invece un esempio che possiamo, di cui adesso possiamo proprio parlare perché è un caso storico, uno dei primi esempi di utilizzo su larga scala dell'intelligenza artificiale, mi viene in mente quello che è il The Next Rembrandt. Nel 2016 un gruppo di ricercatori ha usato l'intelligenza artificiale per analizzare tutte le opere del pittore Rembrandt. L'intelligenza artificiale ha imparato quindi come usava i colori, le luci, come tracciava le linee, come ritraeva i volti, e alla fine ha dipinto, se vogliamo, un quadro nuovo nello stile perfetto del maestro, ma che non era ovviamente suo originale, non del maestro, non a sua firma. Però cosa ci insegna questo primissimo esempio, no, di utilizzo nell'arte? Ci insegna che l'intelligenza artificiale può aiutarci a recuperare stili del passato o a completare lavori che richiederebbero anni di calcoli. Pensiamo ad esempio ai restauri di affreschi o dei dipinti stessi, no, che richiederebbero di sollevare strati di colore andando magari anche a rovinarli. Allo stesso tempo, pur in questa utilità, è chiaro che il cuore e l'idea creativa sono partiti dagli uomini che hanno avuto questo tipo di fantasia, no, nel ritrarre o nel apportare le pennellate, e pertanto la creazione rimane del tutto umana. Per questo motivo possiamo anche dire che la fantasia in sé è una nostra prerogativa, un qualcosa di inimitabile, a differenza magari dell'invenzione, che dopo ci sarebbe da aprire un'altra parentesi, ma l'invenzione comunque si basa su delle leggi, no, della fisica, combinate in maniera diversa, e magari ecco l'intelligenza artificiale può in un certo senso combinarle prima di noi in maniera diversa di quanto avviene nella medicina, ma la fantasia rimane una prerogativa tutta umana. Cosa possiamo arrivare a concludere? Che l'intelligenza artificiale non sostituirà la nostra esperienza di vita, tuttavia può aiutarci a gestire meglio il presente. Cosa deve fare l'essere umano? È nella nostra natura, è insito nella nostra esistenza sperimentare, eventualmente fare un passo indietro se qualcosa non viene bene. Chiedere, l'essere curiosi è assolutamente un nostro valore aggiunto, quindi non fermarci alla risposta pronta che ci viene data, perché la verità poi non ce l'ha in mano nessuno, figuriamoci una macchina, ma continuiamo, insistiamo, poniamo appunto domande. La questione basilare è rimanere sempre noi al comando. Di fatto noi non dobbiamo quindi temere l'intelligenza artificiale finché la consideriamo uno strumento. se la temiamo ha già vinto, no? Ci ha già vinto. Dobbiamo tenerla in un certo senso a distanza senza darle troppa confidenza, perché altrimenti ci prevarica e adagia il nostro cervello, che considerate già, si dice, no, avaro cognitivo, cioè già orientato a un risparmio energetico. Figuriamoci se diamo a un macchinario appunto quello che è l'onere e l'onore di pensare, cosa che non sa fare, no? Ricordiamo quindi come fondamentale sia sempre la nostra attivazione, ma potremmo dire che questa è una storia che un po' si ripete. Di fronte a ogni nuova invenzione, effettivamente, siamo noi a decidere cosa farne e a poter fare la differenza. Vi ringrazio per l'attenzione, quindi a presto su Digitalk.
Su Radio Palazzo Carli avete ascoltato Digitalk, comunicare oggi dalla A alla Z. Digitalk, la comunicazione digitale spiegata semplice per tutti. A cura di Anna Zuccaro. Yeah,